redigio.it e la storia continua. Milano, quel cattivissimo me de Ghino. Un bel tipo, non c'è che dire, senza scrupoli, che addirittura rapisce due suoi ambasciatori della Repubblica Veneziana per rilasciarli successivamente solo dietro pagamento di un riscatto di 5.000 ducati, facendo all'epoca molto scalpore. Altro voltafaccia, quando, contattato dagli spagnoli di Antonio di Leiva, che aveva ben inquadrato il personaggio, conclude gli accordi di Pioltello, con cui gli vengono assegnate Lecco e la Val d'Intervi. Ma al ritorno a Milano di Francesco II Sforza, il trattato viene stracciato e lui si vede costretto a ricominciare la guerra. In tutto questo continuo ribaltamento di scontri e alleanze, fa il suo ingresso in campo, in veste di gran mediatore. Quel fratello, nel frattempo divenuto cardinale, che lo convince una volta per tutte a lasciare il lago e accettare, previa una proclamata amnistia generale per lui e di tutti i suoi accoliti, il neomarchesato di Melegnano, ed andare a vivere in quel già preesistente castello visconteo che sotto di lui diventa ora una magione ricercata e che sarà man mano arricchita di opere d'arte e da tutta una serie di giganteschi affreschi alle pareti, con lo scopo di celebrare via via tutte le sue future imprese a seguito prima del Savoia e quindi di Carlo V. Come in ogni parvenu ripulito, è evidente l'ansia di ostentare nei confronti del mondo una qualche patente di legittimità. E grazie all'interesse che la sua figura suscita sull'imperatore, sul cui impero non tramonta mai il sole, ora quel mezzo delinquente si è rifatto il look. Prima viene mandato a combattere a Gand delle Fiandre, quindi in Ungheria e a Praga, dove ritornerà in seguito a reprimere una volta una rivolta di mercenari contro gli imperiali, per cui Carlo lo farà viceré di Boemia. E per dargli una patina di rispettabilità aristocratica, il fratello ha pensato bene di combinargli anche un matrimonio all'altezza con Marzia, della nobile famiglia degli Orsini, gente di non poco peso a Roma. Per cui le sue azioni seguitano a crescere, tanto che ora sono proprio quegli schizzignosi medici di Toscana che in passato avevano tenuto ad escludere, schifati, una qualsiasi lontana parentela con questi medici di Milano, a vantarsi di essere legati al nuovo Papa medici, cioè a Pio IV. Ma quella vita sedentaria nel castello di Melegnano, che non cessa di trasformare sempre più nella sua reggia, dopo un certo periodo torna a risultargli stretta. E allora Carlo V, che nel frattempo era uscito vittorioso con i principi tedeschi nella battaglia di Nürnberg, grazie al suo fattivo contributo fornitogli proprio da Medeghino, non si scorda certo di lui e decide ora di inviarlo in Germania contro le leghe dei principi protestanti. E a Ratisbona, con il suo solito sprezzo del pericolo, salva addirittura la vita dell'imperatore in battaglia. Per quel gusto di continuare a menare le mani, passa loro a combattere prima per i Gonzaga e quindi per i Medici, che sotto Cosimo affosseranno per sempre la rivale Siena nella battaglia di Scannagallo, incombenza che lui risolve in 2 ore, lasciando sul campo oltre 4.500 morti con la sua solita crudeltà e spregiudicatezza. Prima corrompe i mercenari francesi, tedeschi e svizzeri a seguito, poi semina il terrore in tutti i territori circostanti facendo impiccare qualsiasi civile incontrato sulla sua strada e provvedendo di persona, con quel suo sadismo di fondo, che nemmeno gli anni hanno mitigato, a mozzare in prima persona entrambe le braccia dei prigionieri con un'enorme accetta che usa anche come bastone da battaglia. Non contento di queste stragi, visto che si trova già sul posto, si leva anche lo sfizio di prendere a cannonate i castelli delle cittadine limitrofe, che in verità nulla c'entrerebbero col conflitto in corso, come Monteriggioni, a San Gimignano e a Poggi Bunzi. Ma in quel novembre del 1555 era scritto che la buona Stella, che l'ha sempre assistito, volga il suo sguardo altrove. Finisce avvelenato e non si fa certo fatica a immaginare l'esistenza di un mandante con quel caratterino che si è trovato per tutta la vita, senza figli e vedovo di quella povera Marzia morta non ancora trentenne. Verrà seppellito con tutti gli onori e un imponente monumento funebre nel Duomo di Milano. Ma la storia non finisce qui, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.